La mia idea per concludere i nostri incontri. Ah, dunque, prima che mi dimentico, vi avevo scritto nel messaggio in cui dicevo dell'appuntamento dell'altro giorno di compilare le opinioni degli studenti online, perché dalla presidenza ogni tanto ci mandano i messaggi dicendo: dite agli studenti prima che finisce il corso di compilare. E ci dicono anche: andate a vedere sulla vostra pagina del corso se hanno compilato o no. Io prima sono andato a vedere e risultano due schede compilate da parte di studenti frequentanti, 8 come non frequentanti. Il primo dato, sono pochi, dico fatene di più, spargete la voce per piacere. Secondo, buffo perché secondo me sono persone che sono venute e per sbrigarsi, siccome la scheda non frequentante è molto più corta della scheda frequentanti, hanno fatto la non frequentanti. Però diciamo che io so che siete obbligati a farlo, se no non riuscite a prenotarvi agli esami. Quindi non so perché a noi sollecitano a ricordarvelo prima della fine dei corsi. Questo non lo so. Se ha una qualche rilevanza la data in cui uno lo compila, eccetera. Sta di fatto che dal nostro punto di vista, corsi di laurea, dipartimenti, eccetera, certo se uno dice anche cose buone, tanto è riguadagnato, ma proprio il dato quantitativo, schede compilate e evidentemente schede frequentanti compilate, è rilevante in qualche modo. Quindi insomma, se voi non siete tra i due che l'hanno fatto, fatelo e ditelo agli altri ragazzi che sono passati in qualche modo in questo semestre di farlo, insomma, per piacere.
Professore, io non ho ricevuto queste email, anche se abbiamo mandato le mail di frequentante, eccetera, quindi non so se
Ah.
magari non sono state inserite nella mailing list, se deve fare altre comunicazioni, potrebbe essere
Beh, intanto allora mi iscriva. Lei come si chiama?
utile. Laura Castiglione.
Laura?
Castiglione. Io l'avevo
A
scritto prima.
memoria non me lo ricordo. E io le ho risposto dicendo ricevuto quando lei mi ha
No,
scritto la
però
prima volta? Perché
no, non mi ha risposto.
ho risposto a tutti. Allora si vede che non ho
Forse
ricevuto.
sì, non me lo ricordo.
Però
Trovo se
intanto
viene.
mi riscriva che comunque aggiorno la mia cosa. Avevo mandato un messaggio la scorsa settimana per avvertire che l'ultima volta non saremmo stati qui, cioè che la volta scorsa non saremmo stati qui, ma eravamo giù per questa cosa del Cinema Palazzo e con l'occasione dicevo fate le schede Opus online. Mi riscriva in ogni caso. E dunque l'idea di concludere il corso era ovviamente di completare il discorso su questo volume di Lares Gramsci ritrovato che raccoglie gli interventi tra 2007 e 2008 che vanno insieme sotto il titolo Gramsci ritrovato, il primo centrato sui cultural studies, il secondo si aggiunge il nome di Cirese a quello dei cultural studies. Il filo conduttore di tutta l'operazione è Giorgio Baratta, il quale appunto a un certo punto, nell'elaborazione del libro che abbiamo usato per il corso Antonio Gramsci in contrappunto, ha fatto una lettura approfondita, ha conosciuto via testi, non si conoscevano come persone, il lavoro su Gramsci di Cirese. A quel punto si è interessato e incuriosito a tutto il lavoro di Cirese e io, riguardando le cose via via in questo periodo, trovo che ci siano anche una serie di intuizioni da parte di Baratta, che per quel poco che l'ho conosciuta è davvero una persona straordinariamente intelligente in senso profondo, diciamo, che coglie degli aspetti del lavoro di Cirese e degli esiti a cui arriva Cirese che vanno largamente oltre la lettera dei testi che lui ha esaminato e che farebbero come pensare, cioè per dire, agli allievi di Cirese suonano familiari, ma che abbiamo una in qualche caso pluridecennale confidenza con l'uomo e con l'opera. Giorgio Baratta l'ha conosciuto negli ultimissimi anni, ha letto una serie di cose e ha fatto una serie di caratterizzazioni dal suo punto di vista, dato che Gramsci è il suo punto di partenza, di nessi a suo avviso fra il modo di procedere, proprio l'atteggiamento intellettuale di Cirese e di Gramsci, che sono abbastanza sorprendenti. Nel promuovere questi due incontri, 2007 e 2008, il punto di partenza dal punto di vista di Baratta è lo spazio dell'antropologia nelle riflessioni di Gramsci. Lui è un filosofo, Giorgio Baratta, non è un antropologo, però come ha incontrato un sacco di altre discipline umane e arti nei suoi interessi e in Gramsci in contrappunto sono ben testimoniate, si è interessato dell'antropologia ed è andato a trovare, quindi a vedere appunto una consonanza nelle riflessioni di Gramsci con l'antropologia, sotto due aspetti principalmente, l'accennavo già la volta scorsa: antropologia filosofica e antropologia culturale. Antropologia filosofica è rappresentata nella sua esemplificazione dalla domanda che intitola una, non mi ricordo se più di uno, delle note di Gramsci: che cosa è l'uomo? E lì, insomma, sì, mi pare che questo è il sottotitolo di un titolo più generale che era Introduzione alla filosofia, cioè è una articolazione dal punto di vista di Gramsci di una riflessione di carattere più ampio. Cosa è l'uomo? La risposta di Gramsci, ce la ricordiamo, è: l'uomo è di fatto il fascio delle sue relazioni sociali. Ogni individualità è il punto di incontro di tutti i fili che collegano ciascun individuo alla rete di relazioni di cui fa parte, perché dice: nell'umanità c'è l'individuo, l'individualità, le relazioni con gli altri uomini e le relazioni con la natura. Entrando in relazione con gli altri uomini ed entrando in relazione di trasformazione con la natura, sotto il profilo del lavoro, dell'attività economica, della produzione, ogni singolo individuo è in relazione con tanti contesti, possiamo dire mondi diversi, ognuno dei quali per esempio ha il suo senso comune, ognuno dei quali ha una serie di condivisioni che ciascuno ha in comune con le persone che condividono quella cosa e non con quelli con cui condivide altro, ma all'interno di ciascuno di noi ci sono tutte queste cose. Che cosa è l'uomo? L'uomo è l'annodamento di tutti questi fili che conducono a tutta questa rete di relazioni. Quindi è una considerazione di carattere essenzialmente sociale e, come ormai ben sappiamo, dal punto di vista di Gramsci, culturale, cioè non si dà politica, non si dà società, considerazione sociale, se non anche culturale. E c'è la polemica di Gramsci contro le concezioni tradizionali, idealistiche, religiose, che sono centrate sull'individuo, che separano l'individuo da tutto il resto del mondo e delle sue relazioni sociali. Lui dice: no, l'individuo è queste relazioni sociali. Ma anche antropologia culturale, nel senso, non che ci sia la parola in Gramsci naturalmente, ma la sua concezione così vasta, allargata di cultura, che è il pandan necessario appunto della politica, della lotta per l'egemonia, eccetera, la definizione del ruolo degli intellettuali, ancora una volta così allargati, articolati, eccetera, il rapporto consapevolezza-spontaneità, laddove con spontaneità abbiamo folklore, senso comune, religione popolare, eccetera, diretti e subalterni, e sull'altro lato abbiamo gli intellettuali di professione, i dirigenti politici, i ministri del clero, eccetera, eccetera, tutti gli specialisti. Tutto questo fa grande spazio al dialogo con quelli che si occupano di queste cose, cioè appunto in termini moderni gli antropologi culturali. Su questa doppia, diciamo, articolazione, Baratta, d'intesa con Disre di Nuoro, con Pietro Clemente, eccetera, hanno aperto un dialogo con una serie di antropologi italiani nel 2007 per un confronto con quelle interpretazioni che lui Baratta chiama di studi culturali postcoloniali subalterni, che essenzialmente si confrontano con il mondo grande, terribile e complicato attuale, contemporaneo, come è oggi. E questo era essenzialmente l'incontro del 2007 di cui abbiamo parlato la volta precedente, e vi ricordo di, nel leggere i testi di quell'incontro, di magari suggerirei di fare particolarmente caso al dialogo Baratta-Meglino, tra Giorgio Baratta e Miguel Meglino, che esibiscono punti di vista diversi, emergono differenze. Penso per esempio non sia un caso, ma su questo non ho la più pallida idea, lo ricostruisco dall'esterno come pubblico. Miguel Meglino è uno di quelli che in Italia, è scritto Mellino con due L, è argentino, uno di quelli che è stato, ma si è formato universitariamente qui da noi in Italia, si è laureato con Pietro Clemente, più attivo nella pubblicistica, producendo scritti suoi e curando antologie, soprattutto di Stuart Hall e comunque dei Cultural Studies. Ma per esempio c'è un'altra antologia di Stuart Hall che è curata da un'altra persona e c'ha l'introduzione di Baratta, quindi può darsi che siano anche proprio all'origine approcci diversi che poi emergono in un dibattito. Questo francamente non lo sapevo, non lo so, lo ricostruisco a posteriori. Però nella loro discussione, che non sempre è evidentissima, i termini non risultano sempre evidentissimi a chi non sa un po' i contesti, però insomma facendoci un po' attenzione, rileggendosi le cose eccetera, suggerirei quella come pista per il primo blocco di testi, quello del 2007, perché insomma mi sembrano abbastanza esplicativi nella loro complementarità. Il secondo incontro viceversa è più centrato sulla figura di Cirese e la sua lettura di Gramsci, però venendo questa iniziativa e questa interpretazione da Baratta, che nel frattempo stava pubblicando il suo libro e ci siamo fermati lungamente sul suo saggio, su capitolo 8, che è dedicato appunto a uno studio sul lavoro di Cirese, è una lettura diversa da quella che la tradizione italiana ne aveva fatto, e come è stato detto variamente, accennato da Baratta, ridetto da Cirese in questi incontri eccetera, quando è riuscito nella sua versione più completa, il testo era identico ma con le postille, le aggiunte eccetera, nel 76, è passato abbastanza sotto silenzio il saggio di Cirese. Diciamo, accompagnava la parabola discendente degli interessi italiani per Gramsci e della stessa disciplina che in qualche modo Cirese aveva collaborato a fondare anche gramscianamente, la demologia, che diciamo dagli anni 80 in poi in ambito specialistico italiano questo filone di interesse e di studi decade, anche dal punto di vista di Cirese che si occupa di altre cose. E quindi Baratta lo recupera dall'esterno come se stesse leggendo Gramsci o De Martino, autori del passato recente, ma del passato, con la differenza che Cirese è vivo e vegeto e sta lì piuttosto vivace e pugnace nonostante i suoi 87 anni. Quindi questa operazione di riportare al centro dell'attenzione del mondo che era propriamente di Cirese un suo antico saggio, di rimettere Cirese davanti allo specchio e dire guardati come eri nel 70 e nel 76, è stata un'operazione che un tipo coraggioso e fantasioso come Baratta ha messo in piedi. E io non l'ho conosciuto in altre vesti se non in queste operazioni qui, è stata un'operazione di successo. Cioè, non so se altre operazioni di cui si hanno le tracce che ha fatto in tutta la sua vita siano state così efficaci. Qui ha come dato una scossa a tutti quanti, e quella due giorni di Nuoro del 2008 diciamo ha un po' dato molta verve all'ambiente. Pietro Clemente per esempio su questa cosa ci è ritornato in seguito in varie occasioni. Purtroppo gli altri due, cioè i due protagonisti, Baratta e Cirese, non hanno avuto gran tempo, perché Cirese appunto aveva 87 anni ed è poi morto nel 2011, e Baratta purtroppo è morto, ha avuto un tumore, è morto nel 2010, quindi non c'è stata l'occasione per sviluppare altro. Però diciamo è stato davvero un momento di rimescolamento di carte notevole, e essendo un po' disordinato e saltando alle conclusioni, se si legge la due giorni di Nuoro era strutturata così: c'è stata una mattina, il pomeriggio del 24 di ottobre del 2010 c'è stato un incontro in cui insomma i relatori diciamo erano Angioni e Clemente e poi Cirese. La mattina successiva i relatori erano Giorgio Baratta, Birgit Wagner, che è una studiosa, mi sembra, austriaca, non tedesca, che ha parlato sul tema della traducibilità e traduzione, e poi di nuovo Cirese. Essenzialmente era l'occasione per dare la parola a Cirese con una serie di stimoli che gli venivano forniti in modo più strutturato dai relatori o in modo libero dagli interventi della platea, e diciamo era un po' Cirese contro tutti, mettiamolo in questi termini, o a favore di tutti, cioè nel senso, ovviamente, come ho già detto l'altra volta, c'era anche un po' di celebrazione del personaggio, cosa inevitabile. Però nel commento finale che ha fatto Clemente, che presiedeva la seconda parte della giornata, voi leggete, se avete la pazienza di farlo, tutta una serie di commenti che vengono allo stesso tempo dall'interno di una tradizione di allievo di Cirese, che poi ha avuto tutt'altri interessi, ha fatto tante altre cose anche molto diverse dalla partenza e dalla matrice ciresiana, che in qualche modo riscopriva una persona che lui conosce benissimo, con la quale ha fatto decine e decine di convegni, eccetera, eccetera, grazie a questo intervento dall'esterno di Giorgio Baratta, riscopriva un Cirese in grado di, la sottolineatura che fa Clemente in quelle conclusioni è la varietà del repertorio e dei tasti e dei temi che riusciva a toccare, e teniamo presente che è una persona che non ci vede e non ci sente più a quel punto, quindi lavora praticamente tutto con il laboratorio e lo schedario già depositato nel suo cervello, quindi anche da un punto di vista della performance notevole, ma questo è secondario. L'osservazione di Clemente era appunto da un lato un rimescolamento di carte e dall'altro una esibizione di varietà e di ricchezza di repertorio alla quale non, lui stesso non era affatto abituato. Dicevo prima che ci sono una serie di temi che Baratta va sottolineando in modo sparpagliato, leggendo Cirese, di connessioni tra l'approccio di Cirese e quello che lui è abituato, lui Baratta è abituato a riconoscere nelle pagine di Gramsci. L'altro testo di cui abbiamo già ampiamente parlato, ma che insisto nel dire è importante, non trascuratelo nella preparazione dell'esame, è il piccolo articolo di Baratta del 2009 in Critica Marxista, che era originariamente il testo scritto che lui aveva preparato per Nuoro 2008. Poi non lo ha usato minimamente, ha parlato a braccio, è intervenuto nel dibattito così, e il testo lo ha pubblicato appunto l'anno dopo su Critica Marxista. Quindi, diciamo, è un registro un po' diverso da quello che ha usato parlando a Nuoro, e anche un po' diverso dal capitolo 8 di Gramsci in contrappunto, ma i temi sono gli stessi. Quindi leggere gli interventi di Baratta a Nuoro, l'articoletto Perché dica marxista e il capitolo 8 di Gramsci in contrappunto è particolarmente efficace, perché si vedono temi che ricorrono, osservazioni che ricorrono, ma magari presentati in modo un po' diverso, e l'insieme secondo me chiarisce, è utile, fa capire meglio queste cose. E c'è anche un secondo interlocutore trasversale, o meglio una seconda interlocutrice trasversale in tutti e tre questi interventi: Nuoro 2007 e 2008, capitolo 8 e altri passi di altri punti di Antonio Gramsci in contrappunto, e l'articolo pubblicato nel 2009, che è Gayatri Spivak, alla quale abbiamo già fatto cenno in passato, che aveva scritto questo articolo: Can the Subaltern Speak?, pubblicato in originale nel 1988. Questa espressione, può il subalterno, anzi preso alla lettera, poi Baratta lo traduce sempre, possono i subalterni parlare, preso proprio alla lettera sarebbe: può il subalterno, e non avendo l'inglese distinzione di genere funziona, perché poi tutto il suo articolo, metà del suo articolo è basato sulle donne, quindi in realtà sarebbero le subalterne, ma in inglese funziona: can the subaltern speak?, possono i subalterni parlare? È una specie di mantra che Baratta gli è entrata in testa e lo presenta spesso e volentieri. E c'è anche un articolo che non fa parte del nostro programma, magari sfruttando la lezione di oggi posso metterci il link, non lo leggerete mai, ma insomma, se fra 6 anni ritornate agli appunti di quest'anno e dite ma magari mi interessa, vediamo, vi trovate le letture pronte. Fabio Frosini, che è un allievo diretto di Baratta, in quel numero del 2011 di Lares dedicato a Giorgio Baratta, da cui sono tratti altri materiali che invece abbiamo in programma, come uno dei saggi di Fabio Dei, ha scritto un piccolo saggio su Baratta, appunto, che si chiama Il problema dei problemi intellettuali e subalterni, un episodio di Giorgio Baratta, lettore di Gramsci, che è tutto dedicato alle interrogazioni e risposte che Baratta dà su questa frase: possono i subalterni parlare? E appunto è una cosa che lui inserisce continuamente in questi contributi anche nuoresi e metacilesiani. E qui Frosini ricostruisce anche le differenze di posizioni di Baratta. Lui, che lo ha conosciuto molto bene, diceva che era una specie di vulcano in continua produzione, cioè cose che diceva chiacchierando si ritrovavano negli scritti in forma un po' diversa, il commento parlato a quello che ne diceva negli scritti produceva ulteriori modificazioni, e avanti così. Questa storia del possono i subalterni parlare gli serviva come stimolo e spunto per darsi e dare pubblicamente risposte anche contraddittorie fra di loro, secondo Frusini, ma in modo ricco. Noi non parliamo in realtà del saggio Can the Subaltern Speak, anche perché è un saggio difficile, io l'ho assaggiato e non sono in grado di parlarne, quindi lo lasciamo da conto, ma va menzionato appunto come presenza ricorrente, punto di riferimento, sorta di stampella a cui Baratta appende abiti diversi di volta in volta. Si trova in italiano in parte, diciamo, in un certo senso, non nella versione originale, traduzione del saggio originale, che è anche parecchio consistente, ma in un volume che si chiama Critica della ragione postcoloniale di Spivak, appunto, Gayatri Spivak, edito da Meltemi nel 2004, è uscito in originale nel 99 come libro, e la Spivak rielabora questo saggio in uno dei capitoli, nel terzo capitolo di questo libro. C'è una il terzo capitolo di questo libro è una rielaborazione del saggio, anche alla luce dei dibattiti che aveva suscitato, eccetera. Meltemi, come ho già detto varie volte, è fallita, quindi non si può comprare, che uno ordina, però di solito i libri di Meltemi si riescono a trovare in rete in vendita, questo non l'ho cercato, devo dire. Il tema di fondo di questo saggio è, che è una impostazione molto radicale, fatta tutta in dialogo con un po' di Gramsci, ma molto Marx, molto Deleuze, molto Guattari, molto Derrida soprattutto, e poi la seconda metà è una riflessione su temi specificamente etnografici indiani, di retroazione, ragionando sui subalterni, di critica ai non subalterni, a cominciare dagli intellettuali. La risposta di Spivak è: no, i subalterni non possono parlare, ma essenzialmente c'è un passaggio di Meglino che anche su questo dialoga con Baratta, dice essenzialmente a lei interessa dire che non possono essere ascoltati, che è un problema di ricezione, che se i subalterni si esprimessero, perché naturalmente poi si discute su che vuol dire parlare e chi sono i subalterni, possono i subalterni parlare, se i subalterni parlassero nei termini in cui parlano quelli che parlano dei subalterni, non sarebbero più subalterni e quindi non sono più subalterni che parlano. In modo folgorante conclude il saggio la Spivak parlando di una subalterna che ha parlato, ma non ha parlato. Cita il caso di una ragazza indiana che si suicida nel 1928 nella povera casa nel nord di Calcutta o Mumbai, non mi ricordo, del papà. La trovano impiccata tra i 16 e i 17 anni. Perché impiccata? Mistero. Prima ipotesi, e c'è tutta la parte etnografica su questo, i sacrifici e i suicidi rituali delle donne indiane, che sono le subalterne più subalterne di tutti, perché non solo sono subalterne ma sono donne, e tutto, insomma, dei dettagli su determinati costumi per cui ci si suicida, addirittura si può tentare di volersi suicidare quando il marito non è ancora morto, insomma, tutti dei grovigli. Questa ragazza viene trovata morta suicida, prima lettura, vabbè, c'aveva un amore illecito e quindi, ottemperando al codice tradizionale, si suicida. No, non era un amore illecito, non c'era una gravidanza in corso, classica motivazione da suicidio in quel contesto, perché la ragazza aveva le mestruazioni, cioè lei ha aspettato a suicidarsi di avere le mestruazioni e quindi esibire col suo corpo, scrivendo, il suo corpo diventa il testo in cui dice: io mi sono suicidata, ma non perché voi non per il motivo che voi pensate. Quindi rimane un mistero. 10 anni dopo si scopre che lei era una militante di un movimento, uno dei tanti movimenti armati di liberazione anticoloniale. Lei era stato affidato finalmente il compito di uccidere qualcuno, lei non ce la fa, è stretta tra il non ce la faccio a fare quello che secondo me è fondamentale fare e doverlo fare, mi suicido. Quindi io risolvo il mio problema suicidandomi, ma non voglio che il mondo creda che io l'ho fatto come lo farebbe una qualsiasi ragazza della mia condizione, della mia collocazione, eccetera, e mi liquidi in quella maniera lì. Quindi aspetto di avere le mestruazioni e poi finalmente me ne posso andare. Allora, i subalterni non possono parlare, ma possono riscrivere il te, dice appunto nell'ultima frase del saggio, non possono parlare, ma possono esprimersi, possono riscrivere, possono riformulare il testo che è previsto che interpretino secondo la loro collocazione. Baratta ha questo problema: possono i subalterni parlare, e quindi i rapporti fra, ancora una volta, spontaneità e consapevolezza, eccetera, intellettualità e spontaneità. Nel saggio, per l'appunto, del 2009 fa un commento a questa cosa, ed è una parte che abbiamo già utilizzato a un altro scopo quando ho messo in correlazione la lettura liberatoria di Baratta dell'interpretazione ciresiana su Gramsci e quella viceversa costrittiva di Fabio Dei, che diceva no, su questo lui fonda una demologia che alla fine diventa essenzialista. Quella cosa per cui Cirese diceva concezione del mondo può essere sia il folklore sia la filosofia della praxis per Gramsci, perché l'una e l'altra costituiscono unità di fatto dal punto di vista di chi vive quel complesso di elementi. Quindi unità di fatto della filosofia della praxis, grazie, sta lì, ci sono i libri che lo testimoniano e qualsiasi intellettuale lo riconosce. Folklore, come fa a essere concezione del mondo? Perché è unità di fatto dal punto di vista di chi lo vive. Allora, Fabio Dei dice unità di fatto, eccolo lì, tu isoli questa cosa, e poi c'è un passaggio interessante su questo nell'ultimo intervento di Cirese al Nuoro 2008 sul tema di isolare. Tu isoli questo, studi la cultura subalterna autonomamente rispetto a quella egemone, e quindi alla fine finisce col fare una demologia essenzialista bloccata sul mondo contadino, destinata a morire con esso. Baratta invece dà una lettura tutta diversa di questa stessa cosa, e qui cita anche la Spivak e dice: questa lettura in realtà fonda questa cosa dell'unità di fatto, è l'aiuto che ci danno gli antropologi, passando per Gramsci, a una visione che è aperta in realtà. Lui dice alla fine: qui si fonda non solo il concetto etnoantropologico di cultura, che nelle sue ricostruzioni, capitolo 8 di Gramsci, contrappunto e saggio del 2009, è, dice la lettura di Cirese, di tipo antropologico relativista, cioè ogni gruppo vede qualcosa, ha una sua concezione del mondo, ed è una visione appunto tipica degli antropologi di tipo relativista. Ma qui lui dice si fonda non solo il concetto etnoantropologico di cultura, ma anche quello di cultura tout court. E prima ha menzionato Spivak, dopo aver fatto la citazione di Cirese che diceva che ogni combinazione di elementi culturali che formi il portato di un gruppo sociale comunque identificabile viene a costruire una sorta di unità di fatto, eccetera eccetera, che non è tale per noi ma lo è per altri, commenta Baratta: questo è il punto. Non si tratta solo di offrire il giusto spazio che merita alla osservazione partecipante e simili, il problema è più radicale. Quando Gayatri Spivak si pone il problema se i subalterni possano parlare, e la sua negativa, in ultima analisi, risposta attiene alla nostra, corsivo, impossibilità e incapacità sia di dare o addirittura ammettere la parola degli altri, sia anche semplicemente di rappresentare a noi stessi la loro parola. Nell'articolo di Spivak ci sono tutte delle cose complicatissime sul concetto di rappresentazione, quindi il riferimento ai Bharata non è casuale, e pertanto di sapere o poter ascoltare. Certo, Spivak affronta una problematica centrale e drammatica per gli studi culturali e postcoloniali, ma questa discussione, a mio avviso, salta la base di partenza, che concerne proprio l'assunto che Cirese pone a fondamento della sua argomentazione. Si tratta insomma del dato che potremmo chiamare comparativo tra cosa facciamo noi quando esprimiamo le nostre convinzioni, e quindi quando parliamo. Noi esprimiamo le nostre convinzioni in modo più o meno scientificamente fondato. Noi intellettuali scientificamente esprimiamo le nostre convinzioni. Il dato comparativo tra noi che facciamo questo e cosa fanno, corsivo, loro, quando comunque parlano, gesticolano, danzano, credono, ridono e via dicendo, l'unità di fatto vista dall'interno, a cui radice credo sia il concetto etno-antropologico di cultura, sia quello di cultura tout court. Poi ci sono sparse appunto nei testi di Bharata relativi a Nuoro, che ho citato, varie altre risposte a Spivak. Per esempio Frosini sottolinea una cosa che io, andandomi a rivedere per la terza volta questi testi di Nuoro l'altro giorno, ho visto che era una cosa che io non avevo neanche segnato a matita a fianco, cioè per me non era importante, non l'avevo capita come tale. Lui ci scrive tutto un paragrafo sopra per dire: ecco la risposta più originale che Bharata dà alla domanda di Gayatri Spivak. A questo punto la cito direttamente. Mi sono fatto almeno l'appunto con le pagine dove Bharata parla di cosa dicono i subalterni. È una delle risposte nel dibattito, quindi una cosa un po' laterale, del primo del 2007, risposte appunto nel dialogo con Mellino. Posso aggiungere anche una corrispondenza con Spivak. Mi accorgo che Spivak oggi sta approfondendo Gramsci. Potrei muovere una provocazione. Secondo me, l'unica risposta alla domanda «possono i subalterni parlare?» è che siamo tutti subalterni, perché quello che ha fatto Gramsci in carcere è di assumere, credo che anche Cosimo, vabbè, parlo di dibattito con Cosimo Zene, la pensi così, quello che ha fatto Gramsci in carcere è di assumere la condizione della subalternità a partire dalla sua condizione in carcere, cioè la sua condizione di carcerato. Se così non fosse, non avrebbe potuto dire quelle cose che stanno al confine tra il prepolitico e il politico, non avrebbe potuto dire che i coatti di Ustica dimostrano come ciò che di elementare sussiste nel mondo moderno rigalleggia irresistibilmente. Questa è una citazione da Gramsci, il riferimento è a una lettera che scrive da Ustica, cioè il primo pezzetto di detenzione che aveva fatto al confino con Ustica. Praticamente stavano in villeggiatura con Bordiga e altri, ma un mese dopo lo deportano a Milano e la faccenda diventa ben più dura. In un passaggio che io per esempio ho pensato, considerato puramente discorsivo, a lui gli ritorna questa storia di Spiva che dà una risposta che Frosini dice è la più originale, la più radicale, infatti lui dice provocatoria potrebbe essere, proprio non accetta nemmeno più i termini del problema. Qui quando risponde con Cirese dice, ma Spiva che pone un problema importantissimo, ma lo pone a una fase un po' più avanzata. Se noi diamo retta a Cirese riusciamo a fare un passo indietro e prenderla in termini più radicali. Qui addirittura fa una mossa completamente diversa, ci fa osservare Frosini, dice siamo tutti subalterni. Questa era una cosa che lui aveva già fatto variamente ed è una cosa che si legge nei suoi scritti di commento a Gramsci, quando insiste sul nesso fra il dato biografico, il dato autobiografico di Gramsci e le sue riflessioni. Cioè Gramsci non si scorda mai di essere Nino, certamente non quando scrive le lettere, ma neanche quando fa riflessioni varie, per esempio sul folklore, sul senso comune, eccetera, nei quaderni. E qui lui fa, facciamo come Gramsci, facciamoci subalterni, ricordiamoci di quello che fa parte.
Chi è che...
Baratta. E questo era un pezzetto di Baratta, pagina 286, che sta in Nuoro. Voi avete come dispensa due estratti distinti di Gramsci ritrovato, uno che è Nuoro 2007 e uno che è Nuoro 2008, però la paginazione continua perché l'Ares c'ha la paginazione continua per l'annata, due fascicoli di l'Ares cominciano a pagina 1 e finiscono a pagina quel che sia per tutto l'anno, quindi funziona dire la pagina. Era Giorgio Baratta che riinterveniva nella discussione di Nuoro 2007 rispondendo a Miguel Mellino, a Cosimo Zene e ad altri, e se ne gli ritorna in mente questa faccenda di Spivak e con cui aveva aperto, gli ha risposto Mellino eccetera, lui ci ritorna di nuovo con questa cosa che addirittura è scattisticamente appunto la mossa del cavallo, cioè non accetta più l'intersezione per linee dritte o diagonali, ma si cava fuori da questa cosa e risponde siamo tutti subalterni in qualche modo, non accetta proprio il fatto di dire noi intellettuali che ragioniamo di loro. Frosini poi fa tutti dei commenti, diciamo, a questa ulteriore soluzione in correlazione ad altre che aveva ricostruito prima, ma questo, diciamo, ci interessa relativamente. Mi interessava segnalarvi che sono partito con quelle di Cirese e dopo la pausa ci ritorniamo, però questa cosa di Spivak è interessante per dire non fatelo perché è complicato, ma una tesina potrebbe essere benissimo: possono i subalterni parlare? Allora mi vado a vedere chi diavolo è Gayatri Spivak, che c'entra perfettamente col corso perché i post-colonial studies se ne parla in Baratta eccetera eccetera. Mi prendo la traduzione italiana, la trovo in qualche biblioteca, capisco quel che capisco, ma insomma qualcosa ne estraggo. Mi prendo l'articolo di Frosini che mi fa da guida, metto insieme i luoghi di Baratta che parlano di questa cosa e costruisco un discorso. Che cosa ho capito? Lo racconto, tesina perfetta.
Sì, quindi quando si vede lì nella sua pagina quella vignetta fra Antonio Gramsci e la
Teresina, la sorella, Teresina,
la sorella. Lui si intende nella moltitudine.
Sì, certo.
Lui si intende, certo.
Questo, ripeto, non è per noi una novità. Baratta lo dice tante volte, io l'ho detto varie volte, che è una cosa da tenere presente e perciò è particolarmente giusta l'osservazione, l'idea opera del carcere, cioè lettere più quaderni. È la stessa persona. E io personalmente quando lessi tutta questa roba la prima volta, più o meno avevo la vostra età, perché ci dovevo fare la tesi di laurea, mi lasciò un'impressione effettiva, una impronta, questa lettura delle lettere, come se fossi entrato in relazioni con un parente, una persona che tira, insomma, c'è una capacità comunicativa. Non a caso è stato un grande successo editoriale, anche il grande Benedetto Croce ne è stato conquistato, eccetera. C'è una capacità di comunicazione del tutto imprevista, perché, come dice tante volte Baratta, sottolinea, lui scrive ma non con freno a mano tirato, con freno a mano, cinture, giubbotti, salvataggio, eccetera. È super controllato, perché lo legge la censura fascista, ne sa di lui chi vuole del regime, da cominciare al direttore del carcere, e il partito, e Piero Sraffa, e insomma. Quindi lui sta scrivendo alla moglie e dice: ma perché non mi scrivi? E sa che lo stanno leggendo un sacco di altra gente, che insomma, forse fra moglie e marito non vorrebbe proprio tutta questa folla in mezzo. Quindi, per quanto sia una scrittura controllata, difficoltosa, e magari preferisce non scrivere quando proprio vorrebbe dire delle cose che sa di non poter esprimere come vuole e lo dice, ciò non di meno ha una grande forza comunicativa, e i temi sono largamente, poi uno ritrova nei quaderni tante delle cose sparpagliate nelle lettere. Quindi il dato umano è una cifra di questo signore. L'umanità di questo signore è una cosa sardo che più sardo non si può, quindi poi con i suoi guai fisici originari, quindi che sia i guai di familiari originari, quindi che sia allenata una notevole durezza, a farsi una notevole scorza nei confronti del mondo, e ciò non di meno questa umanità pullula, c'è, passa, e in qualche modo si mette in relazione con noi che non c'entriamo niente col suo mondo, e in qualche modo ci parla, e lui è sempre uno che guarda dall'interno. Quindi il folklore mi fa schifo perché io mi faccio schifo, devo migliorare, sono un triplice, quadruplice provinciale, e mi vergogno dei miei amici torinesi che hanno più denaro di me, che nascono studiati, eccetera eccetera. Io sono quelli di cui parlo. Quindi questa sottolineatura penso che sia proprio giusta. Qui Baratta fa, come dire, facciamo come lui. E ripeto, io non ci avevo nemmeno fatto caso. Quindi normalmente capita. Il signor Guido Fabio Frosini ci fa fare caso, ed effettivamente è molto originale come e imprevedibile come mossa, quella di rispondere: possono i subalterni parlare? E alla tematica di una che chiude l'articolo raccontando l'episodio del suicidio come forma di espressione sola data ai subalterni, è quasi quasi la prende sul serio, perché dice: ah sì, sai che c'è, e allora io faccio pure io, mi metto sulla cifra dell'interpretare questa parte, e non faccio più l'intellettuale. Mi fermo su Spivak e ci prendiamo il caffè per chi lo vuole.